Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Sempre maggiore insistenza alle missioni legate allo studio di Enzo Platon. Qui ci abbiamo Cheops, ci abbiamo Platon, ci abbiamo Ariel, che è stata recentemente selezionata come una delle prossime missioni, una delle possibili prossime missioni dell'ESA, e questi qui vanno appunto a studiare i pianeti in orbita intorno all'altra stella, non la nostra forma stella, un'altra stella. Pianeti in altri sistemi solari e così via. Ora, voglio finire questa presentazione, se non avete domande, non so se voi vedete mai questa trasmissione bellissima, Il tempo della storia, sulla storia, e la trasmissione finisce sempre con un libro, un film, un luogo. Se volete approfondire questi argomenti, io vi consiglio tre libri che sono quello di Giovanni Cotrara, Storia italiana nello spazio, poi c'è un bellissimo libro di Lo spazio e una vita di Carlo Congiorno, in cui appunto Carlo Congiorno è stato collaboratore costretto di Luigi Broglio, in cui appunto lui racconta le prime parti della fisica spaziale in Italia, e poi c'è il bel libro di sempre di Riccardo Giacconi, che racconta appunto la nascita della stroniera raggiunta. Per quanto riguarda il film, ci sono non c'è un film specifico, però ci sono del sito dell'ASI, ci sono diversi filmati, c'è anche un sito sul progetto San Marco che se qualcuno vuole vederlo, sono molto carini. E per quanto riguarda il luogo, secondo me è più spaziale internazionale, però non so, io non è mai la faccio più andare, voi magari ci riuscirete, basta.
Ringraziamo moltissimo Roberto per questa presentazione che è un po' anomala, perché non è facile parlare di queste cose e a volte anche certi versi giustamente ci si concentra più sull'attualità, però rivedere anche un po' la storia a volte è importante anche per capire che appunto in realtà siamo molto più bravi di quanto normalmente si pensa. Questo non è l'unico capo, ma insomma l'abbiamo già scoperto varie volte negli anni passati, lo scopriremo anche l'anno prossimo, già che ci siamo, prima di dare la parola a Davide Magno, anche presente l'anno prossimo il tema sarà Marte, l'abbiamo già deciso, e tra le altre cose spero di riuscire a fare un incontro che, in cui si parlerà anche della missione ExoMars, giusto con un... Qui parla anche una mia amica che ho rincontrato proprio due giorni fa, che è italiana ma lavora alla NASA come molti altri, e anche questo non è che si parla sempre di cervelli in fuga, però perché fuggono, perché c'è gente che vuole, perché sono bravi evidentemente, e quindi forse dovremmo valorizzare di più quello che abbiamo invece di parlarne troppo spesso male. E a cominciare dall'università italiana, che è molto meglio di quello che si dice, e in realtà è ancora una delle migliori finché ci lasciano vivere, perché continuiamo così prima o poi chiuderemo, ma finché siamo vivi ce la cambiamo bene. Infatti Davide Magno lavora nell'università italiana, ma come adesso vi racconterà fa delle cose molto interessanti di livello tutto internazionale, quindi Davide, prego.
Dai un intervallo.
C'è qualche domanda?
Per come sta questo?
La tengo.
Aspetta, solo un attimo.
Ha fatto un piacere uno delle ultime
diapositive che ha fatto vedere Roberto con tutti i progetti di esplorazione, diciamo, cosmologica lontana, perché in tre ce l'ho dentro con l'altro, in tre di quelli lì, quindi è molto buono. Partirei da una cosa che ha detto lui. A un certo punto, se siete stati attenti, presentando quando ho presentato le, se non ricordo male, ha detto una cosa del tipo: questo programma è per rispondere a queste domande, ok? E allora quello che volevo raccontarvi è appunto lo scienziato e astrofisico pone delle domande alla realtà, e allora come può provare a rispondere a queste domande? Allora, qual è il punto di partenza? Perché uno è interessato a porre delle domande alla realtà, perché questo viene ancora prima di poter porre una domanda. Secondo me il punto di partenza, almeno per me, se devo vedere la mia esperienza di scienziato e anche di ragazzo quando studiavo in questo liceo e poi quando sono andato all'università, è proprio uno stupore di fronte a una bellezza. Sicuramente avete provato ad essere in montagna in una notte senza luna, serena, e di rimanere visibilmente, diciamo, stupiti dello spettacolo che avete di fronte, no? Di una bellezza evidente, per cui non c'è niente da dimostrare. Dico una cosa che ancora, se ripenso alla mia esperienza, è fondamentale, e cioè di fronte a uno spettacolo che magari vedo per la prima volta, che può essere anche bello, non necessariamente nasce un sentimento come lo stupore, che ovviamente ha una connotazione positiva, può nascere invece una paura. Non c'è niente che mi garantisce che quella realtà lì che vedo è effettivamente per me. Allora, in questo, nella mia esperienza, quando ho iniziato a fare la tesi, è stato fondamentale avere un maestro, cioè più uno che mi introduce a quella realtà lì, che mi guida, mi fa capire che quel pezzo di realtà che è il mio pezzo di tesi, per esempio, che devo fare, è una cosa bella da andare a studiare, ed è per me, no? E faccio sempre questo esempio: se io dico, ormai è grande quindi non ha più questi problemi, però se io al mio ultimo figlio, che adesso ha 5 anni, immaginiamoci la scena, è una di sera, inverno, quindi tutto buio, c'è della sala accesa, dico: mica vai a prendermi il cellulare che ho lasciato in camera. La prima volta non va serenamente, perché è tutto buio. Ce lo prendo per mano, faccio vedere solo gli interruttori, arriviamo insieme in camera, prendo il telefono, me lo dà, tutto contento. La seconda volta non ha problemi, perché ha capito che quella realtà non ha niente di cattivo per lui, anzi può fare una cosa che fa felice papà. Quindi nell'introduzione a uno spettacolo anche bello, avere un maestro è fondamentale, per cui suggerimento appunto cercare dei maestri. E in particolar modo io mi occupo di cosmologia, che cosmologia è una scienza, come la biologia, come la chimica, che ha come oggetto di studio l'universo preso nel suo insieme, che vuol dire che il cosmologo non si occuperà di studiare le singole stelle o anche la galassia, dove queste stelle si trovano, o il gruppetto di galassie che sono legate insieme, ma l'insieme di tutte queste cose, no? Cercando di capire un po' perché è fatto così, da dove viene e dove va. Okay? Quindi queste sono le intenzioni del cosmologo, e quindi cercherà di mettere in campo degli strumenti per poter rispondere a queste domande con un metodo di indagine, che è il metodo scientifico, che è un metodo, sottolineo l'articolo indeterminativo, un metodo di indagine in realtà, non è il metodo, okay? È un metodo che ci permette di conoscere cose estremamente interessanti della realtà che abbiamo di fronte. Una che mi ha, studiando anche esami grossi, relatività, cose di questo genere qua, non mi ha mai sorprenduto. Poi, dopo un po' di anni, anche dopo essermi laureato, ho avuto proprio questo flash incredibile. Cioè, questo è un bellissimo tramonto, no? Il sole che sta tramontando sul mare. La luce che emette il sole
impiega un po' di tempo per arrivare fino a noi, perché la luce ha una velocità incredibilmente alta, che diciamo nell'esperienza comune è praticamente infinita, ma non è infinita, fa 100.000 km in un secondo, quindi diciamo impiega circa 8 minuti per arrivare fino a noi, no? Per cui questo vuol dire che io il Sole in realtà adesso non lo vedo come è veramente adesso, ma come era 8 minuti fa, ok? Questa è una cosa che appunto quando studi la dai assolutamente, sì, è così, perfetto, no? Non ci sono grossi problemi, no? Pensato questa. Però questo vuol dire che se io vado a vedere ad esempio un oggetto un po' più lontano come la galassia di Andromeda, che è una delle galassie più vicine a noi, in realtà io non la vedo come è adesso, ma la vedo come era 2 milioni di anni fa, perché questa è la sua distanza. Quindi la luce ha impiegato 2 milioni di anni per arrivare fino a me, ok? E se vado a vedere ad esempio quest'altra bellissima immagine che è il campo, questo che c'è, il campo Deep Field, no? Ultra Deep Field del telescopio spaziale Hubble, gli oggetti che vedete in questa immagine, a parte una, due, tre, ok, ne vedo tre stelle che sono quelle che fanno la crocetta, per intendersi, tutti gli altri oggetti sono galassie, quindi oggetti che contengono, faccio per dire, 200 miliardi di stelle, ok? Alcune sono abbastanza vicine a noi, per cui riconoscete chiaramente le strutture a spirale delle galassie, piuttosto che galassie ellittiche, ma alcune sono assolutamente lontane, no? Cioè qui c'è qualcosa che voi sicuramente non vedete, ma è un puntino ed è, quell'oggetto è una galassia. E quali sono le prime galassie che si sono formate? Che sono distanti da noi miliardi di anni di luce, e quindi la luce ha impiegato altrettanto tempo per arrivare fino a noi. Questo è una cosa incredibile, nel senso che se la velocità della luce fosse infinita, io non avrei la possibilità di ricostruire la storia dell'universo, perché o sto guardando adesso quella galassia lì, o se no l'ho persa, ok? Faccio per dire, non riesco a ricostruirne la storia. Invece il fatto che la velocità della luce sia infinita mi permette di poter ricostruire, andando a vedere oggetti via via più lontani, come era fatto l'universo nel corso degli anni. Quindi diciamo di una persona, questa fosse una persona, di ricostruirne le foto. Ce l'ho adesso, poi avere un manual di yearbook della scuola, quinta liceo, quarta liceo, terza liceo, prima elementare, eccetera, fino a che, fin dove posso arrivare, ovviamente, no? Ok. In particolar modo, appunto, di questa immagine qui, appunto, le altre quelle quattro stelline, ma gli altri sono tutte galassie, che sono quindi gli oggetti più lontani che noi possiamo osservare. In realtà poi faccio una domanda, mio nipote però non deve rispondere perché c'è già la risposta, e quindi non vale. Ok. Quindi diciamo, sono stupito dalla realtà, no? Poi lo scienziato è un personaggio curioso, per cui pone domande alla realtà, quindi cerca di dare una risposta, e alle volte capita di fare delle scoperte, no? Per arrivare a dire come è fatto l'universo oggi, uso di questo percorso, e adesso capirete perché. Non si vede tanto perché è un po' carico. Comunque è una citazione di Chandrasekhar, che è un fisico indiano, e dice una cosa bella sulla scoperta. Dice, è in inglese ma la traduco, in qualche strano modo, in ogni fatto in cui io mi sono imbattuto non mi è sembrato come una scoperta mia, no? Ma semplicemente mi è capitato di essere lì e tirare via il velo da qualcosa che già c'era. E in effetti, se pensate però alla scoperta come scoprire, no? È proprio un tirar via un velo a qualcosa che già c'è. In particolar modo, uno dei pilastri della cosmologia moderna è l'evidenza che l'universo si espande. L'evidenza che l'universo si espande, che è stata, diciamo, osservata per la prima volta negli anni 20 del secolo scorso da Edwin Hubble, che era un astronomo americano. Come ha fatto Hubble a misurare l'espansione dell'universo? Aveva a disposizione il più grande telescopio dell'epoca, che era un telescopio da 2,5 metri, che stava in, c'è un lapsus, non mi ricordo l'osservatorio dove stava. Vabbè, comunque aveva 2,5 metri di diametro. E con questo telescopio ho osservato alcune nebulose a spirale che erano presenti al cielo. Dico nebulose spirali, non galassie, perché ancora non era ben chiaro se questi oggetti fossero degli oggetti all'interno della nostra galassia o all'esterno della nostra galassia. Solo qualche anno prima c'era stato il famoso grande dibattito tra Shapley e Curtis, in cui i due autori delle due ipotesi, oggetti galattici, quindi piccoli, o oggetti extragalattici, quindi enormi, si erano affrontati portando ognuno le proprie idee e i propri dati sperimentali. Nessuno è uscito vincitore, forse aveva vinto più chi sosteneva che erano oggetti della nostra galassia. Invece Hubble, un po' disinteressante di queste cose, osserva una di queste nebulose spirali, che altro non era che la nebulosa della galassia di Andromeda, e la notte del 6 ottobre 1923, questa è l'immagine che lui ottenne quella notte. Qui vedete qual è la regione dell'immagine che vi ho fatto vedere prima della galassia di Andromeda, ed era riuscito a identificare alcune stelle che vedete. Lui indicò con una lettera N, come questa, e sono delle stelle 9. Adesso, senza entrare nel dettaglio della fisica stellare, però sono delle stelle che in maniera assolutamente random, dipende un po' come si alzano la mattina, cambiano la propria luminosità di diversi ordini di grandezza, restano luminose, poi dopodiché si rispengono per chissà quanto tempo, non si sa. Un po', appunto, bizzarre. Poi ce n'era un'altra che inizialmente lui aveva individuato come una stella 9, ma poi cancella e scrive VAR, col punto esclamativo. VAR è una stella variabile, quindi anche lei varia la sua luminosità, no? Però lo fa in maniera un po' più ragionata, diciamo così. In particolar modo era riuscito a identificare un tipo particolare di variabili, che sono le cosiddette variabili Cefeidi, per le quali, grazie all'opera di Henrietta Leavitt, un'astronoma americana, si era riusciti a stabilire qual era la relazione tra il periodo di oscillazione di variazione della luminosità e la luminosità intrinseca della stella, cioè quando veramente lei è luminosa. Allora, capite che riuscendo a misurare il periodo so quanto è intrinsecamente luminosa la stella, confrontandola con la luminosità apparente so subito quanto è lontano l'oggetto stella e quindi l'oggetto nebuloso spirale dove la stella si trova. È riuscito a collezionare queste stelle variabili in una quarantina di queste nebulose a spirale ed ha prodotto il seguente grafico, in cui mette in relazione la distanza misurata in parsec, che è un multiplo di anno luce, con la velocità di questi oggetti. La velocità non è stato in grado di misurarla lui, prende le osservazioni di un altro astronomo, Vesto Slipper, sugli stessi oggetti, che tramite osservazioni spettroscopiche, quindi sfruttando l'effetto Doppler fondamentalmente, era riuscito a misurare quanto rapidamente questi oggetti si muovevano nell'universo. E come vedete, quello che lui trova è che, a parte qualche oggetto più vicino che presenta delle velocità negative, quindi così di avvicinamento, tutti gli altri oggetti mostrano delle velocità di recessione, cioè di allontanamento, e queste sono tanto più grandi, tanto più ci allontaniamo, no? Da cui appunto la famosa legge di Hubble, con una costante che ovviamente lui non chiama costante di Hubble, ma che noi chiamiamo costante di Hubble, che lega appunto la velocità con la distanza. Questo è il grafico proprio originario che Hubble pubblicò nel suo articolo. Se un mio studente viene e mi fa vedere un grafico del genere, lo boccio, perché uno, le velocità si misurano in chilometri al secondo, se sono dati sperimentali dove sono le barre di errore, due cose già che questo però adesso, indipendentemente dalla fretta che Hubble ha avuto nel produrre questo grafico, dice una cosa, no? Cioè, dice, in mezzo a questi dati, se noi ci mettiamo le barre di errore, insomma, queste due rette qui, sì, va bene, ci possono stare, ma anche una retta fatta così ci sta altrettanto bene, ok? Quindi, cos'è che ha visto Hubble in questi dati qua, no? Lui ha subito detto, ragazzi, qua l'universo non è stazionario come stiamo pensando, come tutto il mondo pensa, ok? Come anche Albert Einstein pensava, tanto vero che quando lui forma la relatività generale, ferma l'universo introducendo la costante cosmologica. Se no l'universo o era in espansione o in contrazione. Non andava bene, perché non si pensava così, tra costante cosmologica. Però, come dice Bulgakov, fatto, è la cosa più spiata del mondo che vedete. Albert Einstein che osserva le galassie che si allontanano al telescopio, con dietro il signore che fuma la pipa è Edwin Hubble. E quindi questo è il primo pilastro fondamentale. Però quello che mi piace di questa scoperta è appunto non solo, cioè sono tante cose. La prima è che completamente rivoluziona le dimensioni dell'universo. Okay? Se prima l'universo era pensato la nostra galassia è tutto nella nostra galassia, adesso la nostra è una delle galassie. Le galassie sono lontanissime, quindi l'universo fa un balzo di dimensioni incredibili. Due, il coraggio che ha avuto Hubble nel presentare i propri risultati, perché non c'era nessuno che diceva questa cosa. E se voi leggete le due pagine dell'articolo in cui lui presenta i risultati, non c'è una frase che dice quindi potremmo pensare che se veramente le cose stanno così, allora... No, le cose stanno così, quindi vuol dire che appunto... Cioè non c'è un dubbio sul messaggio che la realtà gli stava dando su quella reazione più o meno lineare, poi ha sbagliato il valore della costante, ma fa niente, no? Però il messaggio qualitativo è quello lì, quantitativo si può correggere. Okay? Un altro esempio di scoperta è la scoperta della radiazione cosmica di fondo. C'entra con quello che sto facendo tuttora, che stiamo finendo di analizzare i dati di Planck, che ho fatto fino adesso, quindi per tutta la mia vita, e scoperta che è avvenuta verso la fine degli anni 60 del secolo scorso ad opera di due, non ve ne vogliono male, ingegneri della compagnia, una compagnia telefonica, Bell Telephone Lab americana, quindi vabbè, ingegneri, quindi neanche cosmologi, neanche astrofisici, vabbè, però a loro merito, che compensa il fatto che sono ingegneri, va l'attenzione che hanno appunto nei confronti del piccolo pezzo di realtà che sono trovati a dover guardare. Diciamo, la faccio proprio bassa bassa, qual era il problema? Giocano il Super Bowl al Giant Stadium a New York, lo devo trasmettere in diretta a Los Angeles, no? Come faccio? Non c'erano così tanti satelliti come adesso, allora come si può fare? Si può pensare di fare una trasmissione anche a così grande distanza sfruttando alcuni strati dell'atmosfera che a certe lunghezze d'onda sono come degli specchi. Quindi mando su, rimbalza, torna. Tutto bene se la Terra è un sistema isolato, se non è isolato potrei incontrare dei problemi dovuto a tutta la radiazione che entra nel sistema Terra. Allora hanno cominciato a costruire uno strumento per studiare tutti, diciamo, i segnali extraterrestri che avrebbero potuto, diciamo, contaminare il Super Bowl. E quindi costruiscono questa grossa antenna, una forma un po' strana, ma di fatto è un'antenna, era in grado di muoversi su due assi, un asse è questo, quindi in azimuth e poi in altezza, su questa ruota, questa è la parte di, colleziona la radiazione che viene dal Sole, cioè la convoglia in questo gabbiotto dove c'è, diciamo, il radiometro, quindi una radio, ok? Che acquisisce il segnale. Allora, prima cosa che voi dovete fare, che hanno fatto loro, quando hanno costruito questo strumento, è calibrarlo, no? Cioè, sapere quanto è il segnale che il mio strumento ritorna in presenza di segnali noti in ingresso. Quindi riesco a trovare la legge di calibrazione in modo tale che poi quando guardo i segnali di cui non conosco l'intensità so subito ricavarla. È un'operazione delicatissima, in effetti ad esempio con Planck, prima che siamo arrivati ad avere una calibrazione che fosse precisa a meno dello 0,1%, ci abbiamo messo il nostro bel tempo, perché è proprio un'operazione veramente delicata. Loro provano questa operazione, osservano una sorgente celeste nota, che era Cassiopea, che è un resto di supernova nella costellazione di Cassiopea, poi hanno un dewar freddo, quindi un termos ma che viene freddo, ok? Raffreddato a elio liquido, che emette come un corpo nero a quella temperatura lì, e quindi avranno due punti, poi ci appendiamo un altro punto così. L'elettronica è sempre un po' birichina, non è necessariamente sempre lineare, prendiamo un altro punto così abbiamo più una curva di calibrazione che una retta. E quindi puntano l'antenna nel cielo dove non c'è niente, dove non ci sono stelle, non ci sono galassie, e la puntano lì. E hanno un segnale più alto del loro riferimento freddo. Allora, molto umidi, quindi altro punto a favore, insomma. Abbiamo costruito male lo strumento, controlliamo, e c'era una simpatica famiglia di piccioni che in effetti aveva fatto il nido all'interno dell'antennone. Ammazza il piccione, lo sposta il piccione, ripulisce, disastro, no? Ti immaginate i piccioni. Rifanno le misure, non erano i piccioni, il segnale era sempre lo stesso. Quindi i piccioni e le microonde non fanno niente, potete lasciarli. Poi puntano l'antenna, usano l'antenna, fanno misure di giorno e di notte, uguale. Fanno misure in primavera, in estate, in autunno e in inverno, gli stessi. Quindi, in questa maniera hanno detto, non è un problema locale, cioè non dipende da giorno e notte, quindi rotazione della Terra intorno al proprio asse, né dalla rivoluzione della Terra intorno al Sole. È qualcosa che sta totalmente fuori. Notare che era un punto in più nella loro curva di calibrazione. Lo strumento era comunque calibrato, però non sapevano darsene una spiegazione. Quindi, non sapendo più che pesce pigliare, hanno tirato sul telefono, hanno chiamato l'Università di Princeton. Loro stanno nel New Jersey, Princeton è là, okay? Vicinissimo. Non c'è internet, non c'era Instagram, non c'era WhatsApp, quindi diciamo non si sapeva bene cosa gli altri gruppi o ingegneri di Google, cioè, no? E allora chiamano l'ufficio del professor Robert Dickey all'Università di Princeton, il quale aveva un gruppo di scienziati cosmologi che volevano assolutamente misurare il segnale dell'universo primordiale, però non c'era verso che lo facesse. Allora immaginiamo la scena, questa è raccontata in un libro, non mi ricordo quale, forse Blind Watching the Sky, io non ricordo. Comunque, immaginano la scena, riunione settimanale come facciamo noi del professor Dighi con il suo gruppo, sono al telefono, quindi tira sul telefono il professore e dice: ma Giorgio, siamo Pensas e Wilson, e siete due ingegneri. E questi due al telefono raccontano quello che loro hanno ottenuto. Lo strumento, l'ho scritto così, l'ho osservato cos'ha, abbiamo ottenuto questi risultati. Cosa ne pensa? E dice, vabbè, ci sentiamo. Mentre il telefono è rivolto ai suoi, lui ha been scooped. Ci hanno rubato lo scoop. Cioè, immediatamente ha riconosciuto che quello quei due pellegrini avevano osservato era quello che lui stava cercando. Cioè, ma non gli ha fatto vedere un grafico, non gli ha fatto vedere dei numeri, no? Ok? Semplicemente ascoltando al telefono questi due, questo è quello che io sto cercando. Quindi uno dice il desiderio di quest'uomo, desiderio di attenzione che quest'uomo aveva nei confronti della realtà, tanto da riconoscere immediatamente quello che lui sta cercando, e poi un po' di delusione perché mannaggia, cioè sono arrivati prima, no? Infatti prima o dopo l'hanno preso due, non è che l'ha preso lui nell'articolo che dava l'interpretazione di questa cosa. Comunque, che cos'è questo segnale del cielo che loro hanno osservato? Questa è la stessa immagine che vi ho fatto vedere prima, se è la stessa, è sempre l'Hubble Deep Field, no? In cui vi ho detto appunto qualche stellina, le altre galassie che si vedono, anche quelle più luminose, i punti più luminosi. Però c'è una cosa che domina questa immagine, no? Giusto? Zitto. Che è? Se io conto i pixel che sono coperti da oggetti luminosi, sono di più o di meno? Che percentuale sono rispetto alle dimensioni dell'immagine? Grande o piccola? Piccola. Okay. Sono più i pixel che non sono coperti da niente che quelli che hanno un qualche fotone che l'ha colpito. Okay, giusto? Ebbene, quindi quel niente sta sullo sfondo di tutto, ok? È sul fondo di tutto. Quel niente lì è nero in questa immagine perché questa immagine è fatta nel visibile. Se io questa immagine l'avessi fatta nell'infrarosso, quindi allungando un po' la lunghezza d'onda, avrei cominciato a non vedere tutto questo spettacolo. Se avessi addirittura usato le microonde, non avrei visto più praticamente stelle, galassie, avrei visto quasi un fondo quasi totalmente uniforme, grigio scuro, non nero. Grigio scuro vuol dire un segnale molto molto debole, quasi nero, ma non nullo. Tanto è vero che quel segnale lì, espresso in termini di temperatura, sono 2,7 gradi Kelvin, quindi solo 2 gradi Kelvin, 3 gradi Kelvin sopra lo zero assoluto. Okay? Quindi questo è il primo segnale, in realtà, che l'universo dà di se stesso. più in là nel tempo non possiamo andare. Questo, poi l'interpretazione, diciamo, cosmologica viene guardando in faccia ai risultati, ma la ricostruzione è che l'universo effettivamente parte da una situazione in cui era estremamente caldo e denso, e si espande, come ci dice Apollo. A un certo punto di questa espansione, la temperatura scende sotto i 3000 gradi Kelvin, si formano i primi atomi, e a quel punto la radiazione è libera di muoversi. Questa radiazione, che per prima scappa dal legame con la materia dell'universo caldo, è il nero del cielo che noi vediamo qui. Lo vediamo nero perché dai 3000 gradi Kelvin di quando è partita a quando è arrivato, l'universo si è espanso un bel po', e quindi la lunghezza d'onda del fotone è stata significativamente stirata, e quindi la sua temperatura, la sua energia è scesa. Okay? Quindi, rispetto a questo nero del cielo, che quindi è il primo segnale che l'universo dà di se stesso, siamo estremamente interessati a capire che caratteristiche ha, perché se noi riusciamo a capire veramente come è fatto l'universo quando è nata questa radiazione, che sono solo 380.000 anni dopo il Big Bang, noi adesso siamo a 14 miliardi di anni dopo il Big Bang, quindi abbiamo un mezzo, una storia non differente, possiamo provare a capire come è stata l'evoluzione da quel primo istante fino ad adesso, come avere in mano la foto di un bambino appena nato e averla adesso, okay? Posso provare a immaginare delle evoluzioni, no? E come facciamo a scoprire queste cose? Facendo degli esperimenti, no? Poi la cosmologia è un po' particolare, perché non è che fate gli esperimenti in laboratorio con le provette, eccetera, però sono le nostre osservazioni, no? E l'esperimento è proprio il modo normale con cui lo scienziato interroga la realtà, fa delle domande, e questo è anche un aspetto che è abbastanza interessante, la realtà risponde. Non è che si sottrae al gioco di conoscenza dell'uomo, no? Ci sta, e se la domanda è posta in maniera corretta, la realtà è costretta in un angolo e necessariamente mostra quell'aspetto che si sta cercando. Ad esempio, appunto, rispetto al fondo cosmico, l'esperimento migliore, siamo arrivati secondi, ma bene, l'esperimento migliore che è stato mai realizzato è appunto Planck, che ci ha permesso di avere un'immagine di questa radiazione, di questo nero del cielo, con una precisione che non si era mai vista prima. Il nero in realtà non è esattamente nero, presenta delle piccole increspature dell'ordine di una parte su 100.000, quindi io ho un segnale che è praticamente zero, 3 gradi Kelvin, e poi su questi 3 gradi Kelvin ho delle piccole differenze dell'ordine di 10^-5, ok? Quindi molto debole, per questo si va nello spazio per poterlo misurare, e dal modo con cui queste increspature sono disposte, regioni più calde, regioni più fredde, questo ci dà informazioni di quali sono i valori numerici dei parametri che governano l'evoluzione del nostro universo, quanta materia c'è, quanto veloce è l'espansione, eccetera. Ok? Quindi questo ci ha permesso più o meno di ricostruire la storia dell'universo, ok? In particolar modo l'universo appunto è caldo, non sappiamo ancora bene cosa c'è all'inizio, quello che si chiama inflazione non è molto chiaro, la fisica che c'è qui è abbastanza chiara, fino alla cosiddetta ricombinazione quando si formano gli atomi, a quel punto la radiazione di fondo può propagarsi liberamente e arrivare fino a noi, però da qui fino a quando si formano le stelle passa un bel po' di tempo. Questo non è in scala, questi sono 380.000 anni, le prime stelle si pensa si siano accesi a 300 milioni di anni dopo l'inizio, quindi c'è un bel periodo cosiddette Dark Ages in cui l'universo è totalmente buio, no? Si sta raffreddando, le stelle ancora non si sono formate, si stanno cominciando a condensarsi, ma ci vuole ancora del tempo prima che queste effettivamente si accendano. Poi dalle stelle si formano le prime galassie, e poi le galassie che noi vediamo attualmente. Nell'universo odierno, quindi abbiamo detto espansione dell'universo, radiazione cosmica di fondo che ci dice appunto che è valido il modello di Big Bang caldo, quindi partiamo da una situazione calda che si espande. Recentemente, cioè anni 2000, che cosa è stato osservato? Qual è il dato nuovo che interviene nel nostro panorama cosmologico? È che non solo l'universo si espande, ma sembra che la sua espansione sia accelerata. Ok? e questo è stato ottenuto da questi tre personaggi in maniera più o meno indipendente, studiando una certa particolare classe di oggetti, che sono le cosiddette supernove di tipo 1A. È una particolare classe perché, diciamo, i primogenitori di questo tipo di supernove sono tendenzialmente sempre gli stessi, cioè sempre un sistema binario con una stella compatta che cresce da una stella invece normale, e quindi, diciamo, sono considerate delle candele standard, cioè degli oggetti che hanno sempre la stessa luminosità intrinseca. E quindi, ovviamente, riuscendoli a osservare a diverse distanze è molto importante. In particolar modo, tramite queste osservazioni, detto proprio semplicemente, cosa è stato possibile fare? È stato possibile misurare quanto rapidamente l'universo si stava espandendo quando quella supernova è esplosa, okay, in maniera molto semplice. E quello che si è visto è che la velocità di espansione dell'universo nel momento in cui la supernova è esplosa era più bassa di quella di adesso. E quindi vuol dire che l'espansione sta accelerando. Che cosa è responsabile di questa cosa qui? Non ne abbiamo idea. Diciamo, dell'universo noi conosciamo bene il 5% di quello che c'è, e il resto non abbiamo alfa, come si dice. Quello che governa, adesso ho scritto una formulaccia bruttissima, però quello che governa l'evoluzione dell'universo è, con cui descriviamo l'evoluzione dell'universo, è la relatività generale di Einstein. Abbiamo una parte a sinistra che è una parte cosiddetta geometrica, cioè che descrive il tipo di geometria che ha il nostro spazio-tempo, e la parte a destra che invece è il contenuto energetico di quello che c'è nell'universo. Quindi per avere un'espansione accelerata ritorna in gioco la famosa costante cosmologica lambda che Einstein aveva introdotto all'inizio. Lui l'aveva messa da questa parte qua, noi invece adesso la mettiamo da questa parte qui, perché immaginiamo che sia una qualche componente di energia dell'universo. Quindi potrebbe essere o questa espansione accelerata potrebbe essere o l'effetto di una simile costante cosmologica, di cui ovviamente non abbiamo un modello, oppure, questa non c'è, potrebbe essere un effetto del fatto che la relatività generale non è valida a distanze cosmologiche, è valida solo qui localmente, ma non è valida a così tante grandi distanze cosmologiche. E allora uno dice, beh, non è che proprio sono uguali le due cose, c'è un modo di distinguere o di fare delle osservazioni, di porre delle domande alla realtà perché la risposta sia o così o come, diciamo, no? Allora questo si possono distinguere osservando in particolar modo due cose. Uno, quanto rapidamente, come varia l'espansione, il rate di espansione dell'universo con l'epoca cosmica, no? Cioè, l'universo si è sempre espanso con lo stesso rate, con la stessa velocità. Già le supernove ci dicono che non è così. Allora proviamo a ricostruirlo meglio, questa cosa, no? E poi, com'è il rate, cioè il tasso di formazione delle strutture, cioè di galassie, di ammassi di galassie, ok? Avendo queste due informazioni, possiamo provare a rispondere alla domanda chi è il responsabile dell'osservazione. Queste sono un po', poi non si vede tanto bene, comunque un po' tecniche, però detto, lo faccio per capire con una specie di cartone. Noi abbiamo il plasma primordiale dell'universo, caldo, no? In cui abbiamo appunto protoni, elettroni, fotoni, tutti estremamente legati tra di loro. All'interno di questo plasma ci sono delle piccole fluttuazioni di densità, ok? E quindi, diciamo, queste fluttuazioni di densità cosa fanno? Fanno sì che dove c'è una sovradensità la gravità prende il sopravvento, ma poi c'è tanta radiazione e la radiazione dice no, vai via, e via così. Quindi abbiamo una serie di oscillazioni cosiddette acustiche all'interno di questo plasma, ok? E queste sono esattamente quelle oscillazioni che voi vedete in quel grafico lì, presenti nel, diciamo, che ricaviamo dal fondo cosmico a microonde, che è la cosa più vicina a questo plasma caldo, perché proprio il momento in cui l'universo diventa trasparente, quindi si formano gli atomi, frizziamo, diciamo così, le oscillazioni che vediamo in questo plasma. Ma non le vediamo solo lì, le vediamo anche, perché siccome questa è materia che è uscita, la vediamo anche nell'evoluzione delle strutture, quindi materia, attraverso le galassie. Quindi anche lì vediamo esattamente lo stesso tipo di fluttuazioni, ok? Quindi il fondo cosmico mi permette di dire qual è la scala di questa oscillazione, ho un numero per questa scala. Adesso, quanto vale questa scala? Quindi ho un righello standard, un righello al fondo cosmico e un righello dove ci sono le galassie. Quanto è contratto o allungato mi permette di dire come è cambiata la geometria e quindi chi è responsabile del cambiamento della geometria dell'universo. L'altra cosa è che, appunto, dicevo prima, questa è una sequenza di simulazioni di formazione di strutture. Come varia la struttura? Partiamo dalla situazione abbastanza... devo metterne altre prima in cui era praticamente tutto uniforme a parte piccole sovradensità, queste ovviamente diventano sempre più concentrate fino a formare, vabbè, quella struttura filamentare che noi vediamo, dei grossi blob di grande densità dove abbiamo ammassi di galassie, i blob più piccoli sono le singole galassie, eccetera. Questa rete di ragno che voi vedete qui dipende da come è fatta la gravità, ok? Se c'è materia, se c'è energia oscura, poi no. Ok, quindi a secondo che sia una gravità diversa da quella di adesso, oppure sia un'energia oscura, come si formano queste strutture nel tempo è diverso. Ok, allora questo è importante perché immaginatevi, questo è il redshift, no? La radiazione cosmica di fondo ha z unità redshift 1000, ok, quindi lontanissima. Quindi un box a z 1000 è, non vedete praticamente niente, cioè le sottodensità sono piccolissime. Quindi immaginate il fotone del fondo cosmico che passa, che viaggia fino a noi, Z0, e quindi si trova a passare attraverso tutte queste strutture, no? E quindi nel suo viaggio, siccome è proprio un fotone, magari questo non è necessariamente materia ionizzata, però il fotone risente della gravità. Se voi gli cambiate il palcoscenico su cui si muove curvo e piatto, lui viene deflesso, ok? Quindi avete un effetto di lensing, in questo caso gravitazionale, dovuto al passaggio del fotone attraverso queste strutture. E quindi dal lensing di questi fotoni potete ricavare chi è, come sta evolvendo la formazione delle strutture, no? Oppure addirittura un altro lensing che viene fatto osservando le galassie, che si chiama weak lensing, è dovuto al fatto che le galassie, per effetto di tutta questa struttura che noi abbiamo, ci appaiono un po' più ellittiche di quello che sono in realtà. Il po' più è un poco più, è 1% di elletticità in più, che vi sfido a vedere in una misura quanto è. Per cui, diciamo, se voi avete un blocco di materia, tipo una massa di galassie, le galassie che sono intorno sono tutte però, tutte un po' più ellittiche della stessa quantità, ok? E quindi statisticamente voi potete fare questa misura. Sul singolo oggetto è difficile, ma statisticamente potete immaginare di fare questa cosa. Allora, per rispondere a questi sono degli ottimi tipi di osservazioni che possiamo fare, chi è che può farle? Appunto è un altro progetto spaziale in cui sono coinvolto, che si chiama Euclid. Non va a studiare in questo caso la distribuzione delle galassie fino a un redshift abbastanza importante, quindi diciamo 1.5, 2, quindi quando l'universo era un terzo delle dimensioni attuali più o meno, ok? Verrà lanciato, diciamo, facciamo 2021, sì, ve la butto lì, non so, vediamo se ce la facciamo, ma se c'è sempre tempo per morire, un rinvio, e quindi è fatto da un grosso telescopio che alimenta due strumenti. Uno strumento spettrofotometrico, cioè che fa fotometria in diverse bande e fa anche spettroscopia. Spettroscopia, ahimè, non si poteva fare altrimenti, cosiddetta slitless, cioè senza penditura. Ok, normalmente quello che voi fate è che devo osservare un campo, so dove sono gli oggetti che mi interessano, faccio una maschera che prende solo lo spettro di quegli oggetti che mi interessano. Su un satellite non potete fare una cosa del genere, dovreste avere miliardi di maschere, non è possibile. Allora, è slitless, cioè ogni oggetto che avete nel campo ha uno spettro. Okay? Questo vuol dire che ho tanti spettri, però il problema è che possono essere anche confusi, sovrapposti, e quindi non è banale poi la ricostruzione. Questo è uno dei motivi per cui, ad esempio, le immagini le prendiamo in questa configurazione e poi in altre tre configurazioni con il mezzo disperdente ruotato di diversi angoli. In questa maniera riusciamo a tentativamente a separare la sovrapposizione, perché non sono più sovrapposte nella stessa direzione, eccetera. Questo ci permette di ricostruire effettivamente com'è la distribuzione delle galassie nel recite, quindi diciamo costruire le oscillazioni acustiche. L'altro strumento invece è uno strumento visuale, quindi ha una camera con una risoluzione incredibile che riesce a vedere appunto l'effetto di weak lensing sul singolo oggetto. Okay? Questo per darvi un'idea, lo stesso, no, tu hai fatto vedere il M81 forse, non il M51. Questa è M51, è una bella galassia che si vede abbastanza bene, abbastanza vicina, riesce di quella galassia è 0.002, quindi è praticamente dietro casa nostra. Se la portiamo a un redshift un po' più grande, okay, quindi centinaia di volte più, questo è come mi apparirebbe oggi nella quella che è attualmente la serie di galassie più ampia che abbiamo a disposizione. Questo stesso oggetto con Euclid allo stesso redshift mi appare abbastanza ben definito. Se noi lo portiamo a un redshift 0.7, ok, appare più o meno come appare a Z1. Quindi ha un potere risolutivo incredibile, ha un campo, un numero di detector, che sono intorno ai 64 detector per coprire il campo di vista e riusciamo a vedere. Certo, ci sono un po' di segnature strumentali, raggi cosmici, magari si curano. Okay. Quindi con questo strumento, purtroppo non posso farvi vedere niente di risultati perché ancora non ne abbiamo, però diciamo l'idea è che riusciremmo, la speranza è questa, a trovare le risposte a la relatività va sempre bene oppure no, quanta energia oscura c'è, quando diventa dominante questa energia oscura. Finisco con una frase che mi piace sempre, perché non è la frase di un poeta, ma la frase di un fisico, che secondo me riassume un po' il mestiere dello scienziato, o comunque il mestiere di un uomo che si trova a dover guardare la realtà, che sia scienza o che sia altre cose, come è abbastanza indifferente. E dice: la stessa meraviglia, lo stesso mistero nascono ogni volta che guardiamo un problema in maniera sufficientemente profonda, in modo sufficientemente profondo. Parla di meraviglia e mistero, all'inizio ho citato lo stupore, ma infatti siamo lì. Poi dice: a una maggiore conoscenza si accompagna un più insondabile e meraviglioso mistero. Cioè non è che il fatto che noi conosciamo un botto di cose in più rispetto al povero Galileo 1601 vuol dire che abbiamo esaurito il carattere di mistero della realtà. No, ha semplicemente spostato la questione leggermente poco più in là. Okay? Perché se noi dell'universo conosciamo il 5%, un più insondabile e meraviglioso mistero che ci spinge a penetrare ancora in profondità. Non è che mi fermo, ok? Conosco tante cose di Galileo, basta, sono contento, no? Poi dice una cosa bellissima, secondo me: mai preoccupati che la risposta ci possa deludere. Perché tentativamente lo scienziato è un poveretto, nel senso che non ha niente da difendere nei confronti della realtà. Quello che vuole fare è conoscere come è fatta la realtà. Certo, avrà un'ipotesi positiva sulla realtà, ma che tentativamente non diventa mai un preconcetto sulla realtà. Okay? Quindi non c'è una risposta che può deludere, perché è comunque un pezzo di conoscenza che acquisisco in più, magari diversa da quello che c'ho in testa io, poi capiamo perché ce l'avevo in testa diverso, ok? Con piacere, perché è bello fare questo mestiere qua, e fiducia, perché appunto nel gioco di domanda alla realtà, la realtà non si sottrae, quindi una risposta c'è, ok? Solleviamo ogni nuova pietra per trovare stranezze inimmaginabili che ci conducono verso domande. Okay. Cosa fondamentale sono le domande. Okay. Le risposte, se vengono, siamo contenti. Okay. Però se uno non ha una domanda, è perché se non è orizzontale su tutto il mezzo di terra. Perché, cioè, se no, se uno è vivo, ha le domande, un po' non avere. E poi verso domande mi spiega ancora più meravigliosi, certamente. Grazie.
e sicuramente questa anche è stata una grande avventura, lo saranno anche le prossime, quindi ripeto l'invito poi a venire anche ai prossimi incontri. Adesso abbiamo un momento, se qualcuno vuole fare qualche domanda, non molto perché purtroppo abbiamo avuto questo problema iniziale, ma un momento ce l'abbiamo ancora. Se volete a tutti e due ovviamente i relatori potete farvi avanti.
In Dante, Purgatorio e Paradiso, perché ci sono tutte quelle parti di costellazioni bellissime che uno legge come professore di lettere, parafrasa e cerca di capire, e poi però hanno tutta una valenza che io chiedo che qualcuno ci spieghi meglio. Grazie. Volevo ringraziare il papà Timoni, lo chiamo papà Timoni, per tutto quello che ha fatto perché si potesse realizzare nelle tre cardinate questo evento.
Io voglio fare una domanda, quella non mi puoi dire perché sono arrivato.
Si possa anche fare silenzio, non hanno
Allora, innanzitutto vorrei chiedere al professor della Cesa di che parte delle Marche era, perché dall'accento avevo questa curiosità. E poi avrei due domande per entrambi i professori. La prima è che nel campo dell'astrofisica io so che la maggior parte delle scoperte sono teorizzate molti anni prima della scoperta stessa, ma spesso sono realizzate per alla fine mancanza di tecnologie, e ad esempio le onde gravitazionali, non so, che sono state scoperte recentemente, sono in realtà state teorizzate da Einstein, no? E quindi cosa ci aspettiamo di scoprire nei prossimi anni? Quali sono gli studi su cui si sta concentrando la comunità internazionale? E la seconda domanda, che magari potrebbe riguardarci un po' di più, un ragazzo che dovesse decidere di intraprendere un percorso di studi in questi campi, alla fine che lavoro può aspettarsi di fare e che, diciamo, ecco, cosa fa uno studente di astrofisica o cosmologia dopo che ha finito l'università? Grazie.
Guarda, la prima domanda, la cosa affascinante dell'ultimo periodo è appunto questo, tutto il filone di ricerca sui pianeti extrasolari e sulla, diciamo, sui pianeti extrasolari e sulla ricerca della vita nell'universo. Io ritengo che questo sia un campo di indagine affascinante, quindi un po' misto tra astronomia, biologia, e quindi io tornassi indietro farei quello. Capisce? Sì, stavo dicendo che un campo affascinante, l'ultimo periodo che ritengo molto affascinante è la ricerca dei pianeti extrasolari e tutto quello che è legato alla ricerca della vita nell'universo, perché è un campo multidisciplinare in cui c'è astrofisica, c'è chimica, c'è biologia, e quindi se io tornassi indietro probabilmente mi occuperei di questa cosa, che ritengo molto, diciamo, molto interessante. L'altra domanda qual era? Sono in Macerata.
Anche allora, grazie.
Sì, ma per me cioè, a me gli aspetti che interessano di più e che vedo, in cui per fortuna sono stato coinvolto, sono quelli che riguardano appunto la storia dell'universo, quindi capire com'è che l'universo ha la faccia che noi oggi vediamo, e cercare di capire quali sono gli attori principali che hanno determinato lo sviluppo dell'universo fino adesso. E quindi capire, ad esempio, quando l'energia oscura a iniziare la sua fase dominante, qual è la natura di questa energia oscura, se riusciamo ad averla? È in qualche modo legata a qualche fisica delle particelle che ancora non conosciamo? È dentro il modello standard oppure no? Anche questo, pur non essendo così tanto interdisciplinare con la parte di Exoplanet, sicuramente aspetti di fisica particelle, fisica teorica, cosmologia sono ben compenetrati in queste cose qua. Su cosa fa uno studente di cosmologia? Appunto, viene sicuramente a fare fisica, che in cui appunto la cosmologia e l'astrofisica è ovviamente, almeno ad esempio a Milano, è ovviamente tenuta a una grossa parte nel corso di studi. E poi il fisico performa mentis è uno che ha un problema e lo risolve, cioè ha la forma mentis per dire: questo è il mio problema, quali sono gli strumenti che metto in campo per provare a dare una risposta a questo problema, che sia di fisica, che sia di cosmologia, che sia di faccio per dire marketing, finanza o altre cose. Cambia il significato che noi diamo alle variabili, ma diciamo l'approccio è quello lì. E quindi dal mio punto di vista fare una facoltà scientifica, che si avvicina, però è sicuramente, a meno che uno abbia previsto per le lettere, però è sicuramente vincente, perché dà un ampio spettro di possibilità sul top. Se hai la fortuna, la grazia, la perseveranza di fare questo mestiere, chapeau, no? Ma se no comunque è una preparazione che è forte.
Poi io vorrei fare una differenza tra scoperta e rivelazione. Le onde gravitazionali sono state una rivelazione, perché diciamo tutti se le aspettavano. Invece altri campi della fisica, della astrofisica, sono veramente delle scoperte. La radiazione di fondo a Tegra di Kelvin, quella lì è stata una scoperta. Come è stata una scoperta la prima sorgente che metteva in raggi X, perché nessuno se l'aspettava. In quel caso lì, quindi c'è un po' di differenza tra le due cose. Ovviamente la rivelazione delle onde gravitazionali è una cosa molto molto importante, però insomma la scoperta è un'altra cosa, credo. Non so se tu sei d'accordo.
Sì, d'accordo.
Intanto chiedergli allora guardate che finisce poi sul sito dell'Istituto, e questa cosa la mettiamo sul sito, quindi forse devo dirlo all'inizio. Ma... allora, no, volevo chiedere solo brevemente, ma questa cosa, questa missione di cui hai parlato, quindi, ha anche a che fare con un altro aspetto oscuro dell'universo, cioè la materia oscura. Puoi dire brevemente qualcosa anche su questo?
Sì, nel senso che, diciamo, sono due componenti oscure dell'universo, dove l'oscuro ha ovviamente la connotazione di dire non ho idea di che cosa sia, ok? Prima connotazione. Seconda cosa, soprattutto, no, per entrambi in realtà, è che non le osserviamo direttamente, non abbiamo un modo di osservare direttamente la materia oscura o l'energia oscura, vediamo solo gli effetti che queste quantità provocano su oggetti invece come galassie, piuttosto che supernove, appunto dettagli lo vedo, no? Dalla luce che le supernove sono. Quindi le vediamo solo indirettamente. E nel caso della materia oscura sappiamo sicuramente che è fredda, quindi è della materia che ha una velocità intrinseca molto bassa, okay? Perché sennò le strutture non avrebbero avuto tempo di formarsi. Abbiamo delle ipotesi di, e ci sono tanti esperimenti in fisica delle particelle che tentano di fare una rivelazione diretta della materia oscura, cioè individuare delle particelle che possono essere veramente responsabili di questo. Potrebbero essere i neutrini, però la massa è un po' pochina rispetto a quella che ci servirebbe, no? Quindi anche lì è un grosso punto di domanda, perché ancora non abbiamo né un modello teorico che ci dice guarda che sicuramente le cose devono essere andate così, quindi cerca qui perché è lì, no? E quindi si va un po'
Se non ci sono altre cose possiamo concludere, e ringraziando ancora i nostri relatori, ovviamente la vostra scuola per l'ospitalità, e appunto spero di poter magari cambiare, citando voi, o almeno qualcuno di voi, all'insupra dei prossimi incontri, magari anche l'anno prossimo. Può darsi che ci si riveda anche qui l'anno prossimo, speriamo, la cosa andrà bene avviata, magari appunto faremo forse con un incontro di tipo diverso, comunque ne riparleremo. Grazie a tutti, allora arrivederci.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.